Alberto era giunto a Firenze in una disposizione d'animo singolare, vergognoso di sé, cercando Velleda e temendo di rivederla, avendo spesso dinanzi agli occhi il viso pallido e gli occhi ardenti di febbre della cugina, e bevendo, senza avvedersene, il fascino di quell'altra e tanto diversa bellezza che l'aveva sedotto, con l'aria che respirava, sembrandogli che il vento delle colline rendesse il profumo di quei biondi capelli, che in ogni angolo della città, che l'eleganza dei negozi di moda, il fasto degli equipaggi, il sorriso delle donne avvenenti, la giovinezza che sentivasi gonfiare tripudiante dalle vene, avessero qualche cosa della Manfredini. La madre e la figlia abitavano in un grazioso villino, piccino e civettuolo, posto a ridosso dell'amena collina di bello sguardo. Il giardino era diligentemente tenuto, le lance del cancello sembravano dorate ieri, i viali non avevano né un sasso né un filo d'erba, il muro di cinta era tappezzato di pianticelle rampicanti, gli arbusti erano rimontati con cura. La casa era a due piani, semplice, bianca, circondata da alberi con le persiane verdi, dietro le quali si vedevano scintillare i vetri. Allorché il timido innamorato osò spingere un po' più innanzi le sue ricerche, seppe che il villino era deserto e che le signore Manfredini non erano ancora ritornate in città. Alberti era quasi sconosciuto a Firenze. Quello stato di isolamento dava una fittizia tenacità alla sua passione, anche senza la sua immaginazione, che ostinavasi a mettere il bruno al suo cuore. Però egli aveva 20 anni. Intanto era sopraggiunto il carnevale e il giovane Ortis non s'era fatto scrupolo d'andare ad un veglione della pergola. Era stato spinto qua e là, ci si era annoiato, ma c'era rimasto a guardare con tanto d'occhi spalancati. Tutto a un tratto una bella mascherina gli si fermò di faccia, saettandolo di un sorriso indiavolato e con due occhi scintillanti attraverso i fori della maschera. Ciao! Alberto le fissò addosso un lungo sguardo che valeva perlomeno quanto il ciao. La mascherina era vestita da paggio italiano del XIII secolo, svelta, fresca, elegante, sembrava bella come un amore. Sai che sei un bel biondino, gli disse nella lingua ufficiale del palcoscenico della Scala il paggetto prendendogli le mani. Non capisco il turco, bella mascherina. Non capisci che mi piaci? E tu? Rispose Alberto, diventando ardito anche lui. Sei bella? Guarda. Scostò rapidamente la maschera e l'abbagliò. Addio, marchese Alberti, disse vicino a lui un'altra voce che lo fece trasalire. Sei anche marchese? Domandò il paggetto. Ti rincresce? Sei così bel giovane che puoi essere anche marchese. Lasciate cotesta ragazza, disse ad Alberto la voce di prima con accento breve. Son discesa in platea per voi, devo parlarvi. Ehi si vide accanto una signora in dominò, vestita di nero tutta velata, senza un gioiello. Di quelle due donne mascherate che si contendevano il suo braccio, l'una era modellata come una Venere dal costume attillato, aveva i capelli ricci, l'occhio sfolgorante, il collo alabastrino, era rosea, civettuola, affascinante, l'altra non aveva che il portamento del capo, l'eleganza della persona, l'attrattiva dell'accento, il profumo aristocratico del fazzoletto e le trine che cadevano sul guanto grigio, e bastò. Costei prese il braccio del giovane come cosa propria e la folla li separò ben tosto dal paggetto. Andavano verso i corridoi dei palchi, la donna mascherata prima, salendo le scale con passo franco e leggero, senza dire una parola, rialzando con un po' i lembi del vestito sulle scarpette di raso. Quando furono arrivati al terz'ordine, nell'angolo più oscuro del corridoio, si fermò all'improvviso, gli prese le mani, lo guardò in faccia e gli disse: Traditore! Mi conosci? Esclamò Alberti attonito. Ti rammenti di Belmonte? Ehi le afferrò le mani, ricercandola dappertutto con lo sguardo. Chi sei? Dimmi chi sei. Son tua cugina Adele. Al primo istante Alberto impallidì, l'attirò vivamente verso la parte più illuminata del corridoio, poi sorrise stentatamente e mormorò: Non è vero. Anche la donna smascherata sorrise. Per chi mi hai tradita? Dimmi chi sei, ripeté Alberti, cercando di leggere in quello sguardo che luccicava nell'ombra. È inutile che te lo dica, già che non mi conosci e non mi conoscerai già mai. Giammai? Giammai. Alberto la fissava ansiosamente, non osando pronunziare un nome che gli veniva alle labbra con certi impeti, direi vertiginosi. Che vita fai? Esclamò alfine colei con bizzarra intonazione di voce. Perché non ti si vede in nessun luogo? Ami ancora quell'altra? Io vado dappertutto, rispose Alberto, eludendo la domanda. Dappertutto è troppo poco. Vai sabato al ballo al casino? No, vai, insiste la mascherina con la stretta di mano. Ti vedrò colà? No, che ti importa allora che io ci vada? Ella parve esitare. Vuoi che ti dia un segno di riconoscimento? Dammelo. Si tolse il guanto e gli porse la mano bianca come il marmo e venata d'azzurro. Te ne rammenterai? Gli disse sorridendo con un accento che gli penetrò sino al cuore. Oh. Addio. Aspetta, gridò Alberto, non mi lasciare così. Ci rivedremo? No, no, te l'ho detto. Ella s'era svincolata di nuovo e stava per svoltar l'angolo del corridoio. Ti sei innamorato di già della mia mano? Gli disse fermandosi un istante in capo alla scala. Ebbene, t'ho lasciato almeno un ricordo. Rammentati di me. Addio. Il giorno dopo Alberti rivide Velleda all'improvviso e, quando meno se lo aspettava, passava in carrozza davanti al Doney e non si accorse di lui che s'era fermato sul marciapiedi, come se gli fosse mancato il respiro, o non volle accorgersene. Allo svoltar di Santa Trinità, la contessina mise a caso il capo allo sportello e guardò dalla parte di via Rondinelli. Ei vide un istante attraverso il cristallo scintillante i capelli biondi di lei.